Certo, la lettura del Levitico ci fa pensare che era una società terribile, quella in cui viveva Israele, il popolo eletto. Era un tempo, come avviene anche oggi, di esclusioni. Potremmo dire, vista la pandemia, c'erano motivi validi, ma in realtà non credo che il popolo di Israele sapesse che la lebbra era contagiosa perché c'era un certo tipo di morbo che agiva viralmente e portava il contagio. Piuttosto, il cattivo odore, la situazione esteticamente drammatica che rappresentava qualcosa che non mi piace, lo metto da parte. È un po' quello che succede oggi, purtroppo, con la croce, che viene messa da parte regolarmente, viene proprio accantonata, perché ci porta di fronte a una realtà. E allora si trattava di eliminare dal consesso pubblico chiunque creasse problemi. Uno potrebbe dire, beh, c'è un pericolo, lo eliminiamo. Potremmo dire, quante volte è successo nella storia che per evitare la corruzione dei piccoli, quelli che avevano idee strane sono stati messi da parte. O addirittura, lo vediamo anche ai giorni nostri in tanti regimi totalitari, per proteggere l'integrità del corpo sociale, chi non la pensa come il maggiorente o i maggiorenti deve essere eliminato. E cioè, in nome di un principio astratto, vengono create la discriminazione e la sofferenza. E io mi faccio una domanda, ma Dio può permettere tutto questo? Anche se sta nella parola di Dio quello che abbiamo ascoltato. Fa parte del cammino dell'uomo fatto anche di errori. E poi tutto è stato riletto, ripensato, aggiornato, rimotivato da che cosa? Dall'ingresso di Gesù Cristo nella storia. Dio può permettere questa eliminazione? In realtà la vera eliminazione non la fanno gli uomini con queste leggi. La vera eliminazione che a Dio interessa e che guarda, fra virgolette, con preoccupazione, è quella che facciamo noi quando scegliamo il peccato e rompiamo la relazione, rompiamo il rapporto con Dio. Nel contesto biblico, infatti, la lepra è sempre associata all'idea del peccato pubblico. Il lebbroso, fino a Gesù, è qualcosa da tenere lontano perché è il segno del peccato rovinoso. Perché fino a Gesù? Perché Gesù il peccato lo guarda in faccia, lo prende su di sé. Noi diciamo una frase, no? Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Dovremmo dire che toglie e prendi su di te i peccati del mondo, perché Gesù l'ha preso su di sé i peccati. Si è fatto carico di questi e vedremo anche il perché fra qualche istante. C'è un passaggio ulteriore che credo sia importante ricordare, ed è quello che ha fatto San Francesco. San Francesco ci racconta nella sua vita, nel suo testamento, l'unico testo diciamo proprio profondo da un punto di vista della considerazione spirituale che conserviamo, che il lebbroso lo considerava qualcosa di repellente, d'altra parte faceva una vita beata, gaudente, fino a che non ha avuto l'incontro con la parola di Dio. Poi ha incontrato il Vangelo e dice il Signore mi ha fatto misericordia e quello che consideravo qualcosa di terrificante l'ho considerato la gioia. Il Signore mi ha fatto misericordia e arriva a baciare il lebbroso ed è un bacio scandaloso. Con Gesù cambia tutto. Questo ci dice il Vangelo e ci dobbiamo interrogare su come noi allontaniamo chi è diverso. E dobbiamo interrogarci se riusciamo a comprendere che l'accoglienza, l'inclusione, la partecipazione alla vita dell'altro, queste sono le modalità con cui Dio agisce sempre nella storia. Dio, pur di recuperare il lebbroso, ha permesso che suo figlio fosse considerato un lebbroso repellente. Gesù è morto fuori della città, lo hanno espulso. È un corpo estraneo a Israele. Questo avviene a Gesù. E viene condannato perché è abominevole ciò che ha fatto nei confronti di Israele. Eppure Gesù è venuto a portare la vita. Dio sta lì. Questa è la scelta di Dio. Quindi non sorprendiamoci se poi la storia ci racconta che per Francesco d'Assisi quel lebbroso fu il giro di boa della sua vita, no? E quindi lui giunge a baciare scandalosamente il diverso. Noi oggi potremmo dire, magari non è un lebbroso, è un altro tipo di persona, è un altro tipo di situazione che ci fa difficoltà, che ci crea distanza. Quanti scandali ci sono oggi per l'accoglienza di chi è diverso? Chiediamolo, dove siamo arrivati? Allora, Poi magari qualcuno dice, ma allora la Chiesa non rispetta più l'ortodossia, ma allora la Chiesa accoglie tutti, non c'è più giustizia, perché queste cose vengono dette, no? E molti sparano contro il Papa quando dice che siamo tutti uguali, siamo tutti figli di Dio, siamo tutti amati. Abbiamo anche qui nella nostra diocesi un'esperienza forte, importante, di cui penso che dobbiamo essere orgogliosi, proprio quella che riguarda l'accoglienza di persone che hanno fatto scelte diverse nella vita, orientamenti sessuali diversi da quelli che magari avremmo pensato e immaginato, e che però devono sentire di essere accolti nella comunità. Perché tutto questo? E chissà quante critiche abbiamo per questo, no? Come diocesi, a maggior ragione il Papa, figuriamoci. E qualcuno arriva a dire che non c'è più la dignità nella vita della Chiesa. E leggiamo il Vangelo. Leggiamo il Vangelo. C'è una domanda forte da parte di questo lebbroso. Se vuoi, tu puoi guarirmi. Se vuoi, tu puoi purificarmi. C'è un altro brano del Vangelo in cui alla stessa domanda Gesù risponde, ma come se vuoi? Tutto è possibile per chi crede. E è un'altra risposta che viene data dall'interlocutore. Io credo, ma tu aumenta la mia fede, no? Facciamo risuonare questa domanda in tutta la sua bellezza. Ho bisogno di te. Se tu vuoi, puoi darmi veramente la svolta nella vita. È una domanda umile, una domanda discreta, una domanda garbata, però una domanda forte e chiara. E lo dico perché oggi che celebriamo la festa degli innamorati, dovremmo dire che questo dovrebbe essere lo stile costante del linguaggio dell'amore, no? La discrezione, il garbo, la delicatezza. Invece siamo abituati a vedere, soprattutto attraverso i social, attraverso le immagini pubbliche, diciamo, un amore aggressivo, violento, un amore che diventa sempre più combattivo. L'amore non è questo, l'amore è un'altra cosa, e penso che ai fidanzati questo vada detto. Siamo sognatori forse nel pensare a un amore che è discreto, che è attento, che si prende cura, come dice il Papa, che è premuroso verso l'altro. Qual è la risposta di Gesù alla domanda forte ma umile al tempo stesso, chiara ma discreta e garbata? È la compassione, che non vuol dire ti compatisco perché sei un poveraccio, un disgraziato, no, ma vuol dire prendo parte alla tua sofferenza, entro nella tua sofferenza, entro nella tua croce. E Gesù si affaccia sulla vita umana con la compassione, perché entra nella vita di sorelle e di fratelli, e siamo noi. Vi faccio un esempio. Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: sento compassione per la folla, da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare, io non voglio domandarli digiuni, perché non devono venire in meno lungo il cammino. E cosa fa? Chiede di dare da mangiare, non c'è niente, 5 pani, 2 pesci diventerà cibo per quasi 10.000 persone, perché così è andata, è entrato nella sofferenza di questa gente. Dunque che cosa fa Gesù di fronte a quel diverso che gli chiede aiuto? Fa una cosa scandalosa, davvero, lo tocca. Oggi non lo possiamo fare perché c'è la pandemia, perché c'è la distanza, perché abbiamo paura, giustamente, dobbiamo essere protetti, dobbiamo stare attentissimi, giustamente. Lui sa che il gesto vero della compassione, dell'entrare in rapporto con l'altro, è quello di giocare tutto sulla relazione. Quante volte nelle famiglie i rapporti si infrangono perché la relazione si sfilaccia, diventa scialba, perde sapore, in qualche modo non è curata, non è custodita, non c'è attenzione, la relazione è tutto. Dio fa così con noi, tocca il nostro peccato, tocca la nostra lebbra attraverso il sacramento della riconciliazione. Pensavo in questi giorni, forse alcuni malati hanno chiesto l'unzione in modo particolare, perché è stata la giornata del malato, no? E noi tutti siamo malati di peccato. Perché non andiamo a farci ungere? Non serve l'unzione dei malati in quel caso, serve il sacramento della riconciliazione, serve la confessione, dove Dio entra in contatto con il nostro corpo, con la nostra anima, perché vuole sanarli e vuole liberarli dal male. C'è una donna nel Vangelo, al capitolo 5 di Marco, che è affetta da 12 anni da emorragia, quindi le donne possono capire che cosa voglia dire questo nella vita di una persona. Ho provato molti rimedi, molti medici, non so quanti ce ne fossero all'epoca, certo non c'erano gli ecografi, le diagnostiche, le varie cose di oggi, però aveva provato, niente, tutto invano. Che fa alla fine disperata, si mette in mezzo alla folla, sgomita in mezzo alla folla, che è sgomitare quello, e va a toccare il mantello di Gesù e rende Gesù impuro, perché lei è impura per il sangue. E Gesù che cosa fa? Le chiede, ma perché? Chi mi ha toccato? Aveva sentito una forza che era uscita da lui, chi ha toccato le mie vesti? E lei confessa, e lui dice la tua fede ti salva. per questa fede tu sei liberato dal tuo male. Esce una forza da Gesù, e questa forza è quella che lui usa quando dice all'uomo della lebbra: io lo voglio, tu devi essere sanato, sii purificato. Il che vuol dire? Che vuole la libertà di quell'uomo, vuole la vita di quell'uomo. Può tornare quell'uomo alla gioia delle relazioni, perché era escluso, era il peggiore della terra. Può tornare alle relazioni grazie al fatto che è entrato in relazione con Gesù, e quindi al coraggio che lo ha condotto a fare una domanda importante. Gesù agisce con una logica chiara. Una logica che passa dalla relazione, perché lo tocca, all'accoglienza, accoglie la domanda, all'inclusione. Io lo voglio, tu devi essere finalmente sanato. Tutto ciò che esce da questo percorso, la relazione, l'accoglienza e l'inclusione, non è secondo il Vangelo, è un'altra cosa. Magari anche religioso, ma non è cristiano. Magari è religioso, ma non c'ha fede. Perché la fede presuppone questo, è l'amore che Gesù Cristo è venuto a portare. Non è un amore formale, non è l'amore, anche se oggi è San Valentino, dei baci perugia, non è l'amore delle frasi, è un amore fatto di carne, è fatto di condivisione. Quando in parrocchia preparavo i fidanzati al matrimonio, portavo sempre alcuni esempi un po' duri, no? In cui dicevo: ma quando uno sposa una persona, la sposa in tutto, anche nella fatica, anche nel dolore, anche nella malattia, perché questo è l'amore, donarmi e ricevere il dono al di là di tutto quello che può succedere. Se non credete questo, non lo fate, perché non è quello il sacramento del matrimonio, non è quello l'impegno che viviamo a partire da Dio e insieme a Dio, perché senza Dio il sacramento non può esserci. E allora deve essere purificato se il nostro cammino non comprende tutto questo, perché il rischio qual è? È la raccomandazione che ci fa Paolo nella seconda lettura: non siate motivo di scandalo per nessuno. Lo scandalo è proprio ciò che ci mette da parte, ciò che ci fa escludere, no? E Paolo inizia dicendo: fate tutto per la gloria di Dio. Ma qual è la gloria di Dio? La gloria di Dio è questa: è un Dio che sceglie la piccolezza, che sceglie l'umiltà per dare un senso di libertà e di speranza agli uomini disperati, disperati a causa del peccato, gli uomini che si fanno la guerra, gli uomini che fanno violenza, gli uomini che continuano ad essere aggressivi, gli uomini continuano a disprezzare, a discriminare. Io penso che non dovremmo essere tranquilli pensando a quello che sta avvenendo in queste ore, in questi giorni in Bosnia. Sotto la neve, al freddo, se qui fa freddo e ci lamentiamo per un grado, due gradi, cinque gradi, qui staranno a meno 10, a meno 15. Ma in fondo a noi che ci frega, no? Che ci interessa? Mica sono nostri, tornino a casa loro, la logica è questa. Quando lì ci sono popolazioni intere che vengono dall'Afghanistan, quindi una terra di persecuzione, dove col silenzio l'Occidente, il regime fondamentalistico talebano è tornato al potere, ma tutti stiamo zitti, non ci interessa più, chissà perché, sarebbe da chiedercelo, e la classe intellettuale di quel paese che vuole vivere nella libertà sta cercando respiro, ma mica sono nostri, che è un problema nostro, e tanto per dirne una, e potremmo continuare. Voi pensate a quelli che in queste ore stanno in mare, tentando un po' di speranza verso l'Occidente, con questo tempo, con questo freddo, con questo clima. Ieri abbiamo celebrato in cattedrale la messa per tanti che sono morti per il freddo, anche qui a Civitavecchia, insieme alla comunità di Sant'Egidio. Però in fondo, perché non ci pensa il Comune? Perché non ci pensa la Caritas? Perché non ci pensa la Croce Rossa? E andiamo avanti così. Ecco, questo è lo scandalo vero. Gesù ha scelto questa strada. Quando dicono a Gesù: vogliamo venire dove stai tu, ma io non ho dove posare il capo, io non ho casa, io non ho stabilità, io non ho un punto di riferimento. Il figlio dell'uomo è venuto per essere il servo, non per essere servito. E la raccomandazione allora è proprio di non essere di scandalo a nessuno. E guardate che lo scandalo vero di cui parla San Paolo non è semplicemente lo scandalo che ci può stare, purtroppo ci sono stati e ci fanno tanto male, gli scandali economici, gli scandali di abusi, gli scandali di comportamenti sbagliati, ma lo scandalo più grande che diamo, purtroppo tante volte è successo e continua a succedere, è la mancata testimonianza della fedeltà al Vangelo. E allora Paolo vuole mettere al riparo la comunità da tutto questo, e allora dice: fate tutto nella gloria di Dio, rendendo grazie al Signore, e cercate che cosa? Il dialogo, cercate l'incontro. E fa un invito molto chiaro: Domenica scorsa ci ha detto: io mi sono fatto forte con i forti e deboli con i deboli, cioè ho trovato un modo per entrare in relazione. Questo è il punto, la relazione, il dialogo, l'incontro. Superiamo gli steccati, superiamo i giudizi e i pregiudizi, e tutto deve essere conforme al disegno di Dio. E l'invito allora non è tanto a imitare la persona di Paolo, ma a imitare il Signore Gesù, perché Paolo segue il modello che è Gesù. E nell'imitazione di Gesù noi troviamo la forza per essere veramente credenti che sanno amare e quindi sanno accogliere, che sanno includere e che quindi sono il segno di un amore che non è teoria, ma è un amore concreto, fatto di carne. A Roma diremo fatta di ciccia, no? E questo pensiero è proprio il pensiero secondo quello che Dio vuole. San Pietro dice nella sua prima lettera: chi parla lo faccia con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, e il tutto sia glorificato a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ecco, nel volto del lebbroso noi possiamo scorgere Gesù, e perciò non dobbiamo temere di incontrare il lebbroso, perché lì incontriamo Gesù, o di toccare il lebbroso, e per lebbroso metterci tutte le categorie che ci danno problemi e fastidi, no? E possiamo manifestare al mondo, e dobbiamo narrare al mondo, la misericordia di Dio. Perché accanto al peccato, come diceva Sant'Agostino, c'è la grazia. E la grazia viene dal Signore. E questo lo dico perché nelle famiglie che oggi benedico con particolare attenzione, accanto alle difficoltà, ai conflitti, alle tensioni, accanto al peccato, può esserci la grazia, e per questo chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo. Perché il Signore vuole che siamo purificati e vuole la nostra libertà. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.